credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti sono in ascolto, benvenuti sulle frequenze della Radio Vaticana, dalla redazione, dal nostro collega operatore Roberto Venturini e da Franca Salerno che vi parla. Orizzonti Cristiani oggi prosegue con voi il viaggio nella Roma imperiale agli albori del cristianesimo, con la terza puntata del capolavoro di Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis.
Quo Vadis di Henryk Sienkiewicz. Adattamento radiofonico di Franca Salerno.
Vi sono dei geni in ogni popolo che ne assorbono lo spirito. Loro rappresentano il carattere di una nazione agli occhi del mondo. Coltivano i ricordi del passato della nazione per ispirargli fiducia per l'avvenire. Sono come querce. La loro ispirazione è radicata profondamente nella storia, mentre la chioma stormisce nei venti del giorno di oggi. Tale esponente della letteratura e dello spirito nazionale è il personaggio che l'Accademia svedese ha voluto premiare col premio Nobel. Egli è qui con noi. È Henryk Sienkiewicz.
Chi pronuncia queste parole è il segretario della Regia Accademia di Stoccolma, Carl David Wirson, quando il 10 dicembre 1905 viene assegnato il Nobel all'autore di Quo Vadis. Nel 1996 la Polonia ha festeggiato il 150° anniversario della nascita del suo illustre figlio con l'anno di Sienkiewicz, finalizzato, come scrive il professor Jan Wiktor Sienkiewicz, a ricordare e ad avvicinare la figura e lo straricco retaggio dello scrittore lasciato nei capolavori scritti, affinché i polacchi si facciano animo. Dobbiamo ricordare che all'epoca, nel 1905, la Polonia non esisteva sulla carta mondiale, eppure era viva. Ricevendo il primo premio Nobel nella storia della letteratura polacca, Henryk Sienkiewicz, che come pochi sapeva vivere per la sua patria, disse:
«Questo onore è tanto prezioso, diventa ancora più prezioso per un figlio della Polonia. La dicevano morta, mentre questa è una delle mille prove che essa vive. La dicevano incapace di pensare e di lavorare, mentre questa è la prova che essa opera. La dicevano sconfitta, ed ecco la nuova prova che essa sa vincere. Dunque, per questo riconoscimento, non della mia persona, perché il suolo polacco è fertile e non mancano scrittori che mi superano, bensì per il riconoscimento del mio lavoro e delle forze creative polacche, io, essendo polacco, ringrazio sinceramente e cordialmente voi, signori membri dell'Accademia, che siete espressione suprema del pensiero e degli affetti della vostra generosa nazione».
Quo Vadis, dunque, rappresenta molto di più di una semplice, anche se affascinante, opera narrativa. La storia dell'amore difficile tra Marco Vinicio e la bella Licia, con lo stuolo dei personaggi che li circondano, serve all'autore come spunto per darci delle descrizioni superbe degli usi e dei costumi della Roma imperiale, da lui studiati a fondo nei tanti soggiorni fatti in Italia e nella capitale. E nello scontro tragico tra le nefandezze di Nerone e l'affermarsi del cristianesimo con il suo messaggio di pace, è simboleggiato il travaglio dell'intero popolo polacco, tiranneggiato dagli zar e anelante alla libertà. Tutto questo vale non solo per l'epoca in cui fu scritto. Oggi ancora, nell'itinerario spirituale di Marco, protagonista del Quo Vadis, si può riconoscere il cammino di tutti coloro che, attraverso sofferenze, dubbi, ribellioni e interrogativi, si confrontano con onestà davanti al messaggio di salvezza portato dal cristianesimo a tutti i popoli della terra. Ancora oggi la Chiesa di Cristo è perseguitata in tante parti della terra, anche subdolamente, e tanti popoli non sono ancora liberi. Quo Vadis, quando fu scritto, e ancora oggi, è un inno alla speranza e all'amore. Il tribuno Marco Vinicio è disperato. Licia, la fanciulla di cui si è invaghito, è fuggita col fido Ursus e ogni ricerca sembra essere inutile. Fino al giorno in cui Eunice, una schiava della casa dello zio di Vinicio, Petronio, e che ama questi in segreto, non indica in Chilone Chilonide, filosofo e mago, la persona che può ritrovarla. Intanto Petronio deve accompagnare con tutta la corte Nerone in un lungo viaggio e lascia Roma. Dopo qualche tempo, Chilone annuncia a Vinicio che ha scoperto dove Licia si nasconde, la casa di una certa Miriam, frequentata da cristiani. Insieme a questi, protetta da uno di loro, Urbano, e dal fido Ursus, si riunisce in un luogo di preghiera, l'Ostrianum, un vecchio cimitero tra la via Salaria e la Nomentana, dove i neofiti vengono battezzati da un loro pontefice, discepolo di Gesù di Nazareth, un certo Pietro, presente a Roma. Decidono di mischiarsi ai cristiani insieme a Crotone, un gigantesco lottatore che ha il compito, qualora Licia fosse presente, di uccidere Ursus e rapirla in un momento favorevole. Riescono a entrare nel cimitero e cominciano ad ascoltare le parole di Pietro.
Dio è sommo amore, e chi ama gli uomini adempie un suo sommo comandamento. E non basta amare coloro da cui si riceve del bene, perché Cristo perdonò anche a coloro che lo avevano mandato a morte, ai soldati romani che lo avevano crocefisso. Il vero cristiano deve, dunque, non solo perdonare a chi gli fa torto, ma amarlo anche, ripagando bene per male. Così non basta amare i buoni, bisogna amare anche i cattivi, perché solo la bontà può espiare la cattiveria.
Per Marco Vinicio questi concetti sono inauditi.
Se volessi seguire questa dottrina, dovrei rinunciare a tutto il mio modo di pensare, alle mie abitudini, al mio carattere, e dovrei sottomettermi a un modo di vita completamente diverso. Quasi cambiare del tutto il mio animo. Una religione che insegna ad amare i parti, i siri, i greci, i galli, i britanni, a perdonare i nemici, ripagando bene per male. È semplicemente pazzesca.
Nello stesso tempo, però, sentiva che nella follia di queste affermazioni vi era qualcosa di più potente di tutte le filosofie esistenti.
È una religione irrealizzabile. È troppo folle. Ma proprio perché inattuabile. Sì, ha qualcosa di divino.
Vinicio nel suo intimo la respingeva, ma sentiva che da essa, come da un prato fiorito, si diffondeva un profumo inebriante. Chi una volta l'avesse respirato era costretto a tutto dimenticare e a desiderare solo quel profumo. Pensò che in quella religione non vi fosse nulla di reale e che nello stesso tempo la realtà, in confronto ad essa, era qualcosa di misero. Gli si aprirono dinanzi spazi immensi, che mai avrebbe sospettato, e mondi e nubi. Quel cimitero gli parve un luogo di riunione di pazzi, ma anche un luogo misterioso, terribile, dove, come in un mistico letto, nasceva qualcosa mai prima esistito sulla terra. Ricordò tutto quello che il vecchio aveva detto della vita, della verità, dell'amore di Dio, e il suo pensiero ne fu quasi abbagliato, come rimangono abbagliati gli occhi dai lampi che si susseguono senza posa. Considerava tutto ciò attraverso il suo amore per Licia, come fanno di solito le persone dominate da una sola passione. E alla luce di quei lampi capì chiaramente una cosa. Se Licia era in quel cimitero, se professava quella dottrina e la sentiva profondamente e le obbediva, non sarebbe divenuta la sua amante. Per la prima volta, da quando l'aveva conosciuta in casa di Aulo, Vinicio sentì che se anche fosse riuscito a rapirla, non l'avrebbe mai posseduta veramente. Avvertì la sensazione di una perdita irreparabile. Si destò in lui un'agitazione che presto si trasformò in ira contro i cristiani, particolarmente contro quel vecchio pescatore che in un primo momento aveva giudicato un semplice e che ora gli incuteva quasi terrore. E gli parve che rappresentasse un destino misterioso che avrebbe deciso della sua sorte, tragicamente, inesorabilmente. Pietro, il pescatore, riprese a parlare. Narrò delle ultime ore di Gesù, della sua morte, della sua sepoltura, e come le donne andate il giorno dopo, il sabato, al sepolcro, lo avessero trovato vuoto. Disse di Maria di Magdala, corsa dagli apostoli, per dir loro che aveva visto il Signore, e come quelli non l'avessero creduta.
Ma verso sera ritornò Cleofa e un altro discepolo, che erano andati a Emmaus, e ci dissero che il Signore era veramente risorto e aveva spezzato il pane con loro. Allora si cominciò a discutere a porte chiuse per timore dei nemici, e improvvisamente, senza che la porta ci colasse, il Signore apparve fra noi e, poiché ci vide spaventati, disse: la pace sia con voi. Ed io lo vidi come lo videro tutti. Egli era come la luce e la felicità dei nostri cuori, perché credemmo che lui era risorto. I mari si sarebbero prosciugati, i monti caduti in polvere e la sua gloria restare in peritura. 8 giorni dopo, Tommaso Didimo mise le dita nelle ferite di lui, toccò il suo fianco e poi cadde ai suoi piedi ed esclamò: «Mio Signore, mio Dio!» E Cristo rispose: «Hai creduto perché mi hai veduto. Beati coloro che senza vedere crederanno». E noi udimmo le sue parole e i nostri occhi lo videro, poiché egli era tra noi.
Marco Vinicio ascoltava e una strana trasformazione avveniva in lui. Dimenticò dove fosse, perse la sensazione della realtà, della misura, del buon senso. Si trovò di fronte a due alternative altrettanto impossibili. Non poteva credere a quanto diceva Pietro, eppure sentiva che bisognava essere ciechi e rinunciare alla ragione per ammettere che quell'uomo che diceva «lo vidi» potesse mentire. Nella sua commozione, nelle sue lacrime, in tutta la sua persona, vi era qualcosa che rendeva impossibile ogni sospetto. A Vinicio pareva di sognare, ma scorgeva attorno a sé la folla silenziosa. Il fumo delle lanterne arrivava alle sue narici. Vicino ardevano le fiaccole e sopra una pietra stava in piedi un vecchio vicino alla morte che col capo tremante rendeva testimonianza dicendo «Io vidi». Pietro continuò a narrare delle altre apparizioni del Signore fino al giorno della sua ascensione. E quando prese a dire di come in quel momento le nubi si prostrassero ai piedi del Salvatore a velarlo e a nasconderlo agli occhi degli apostoli, tutti gli sguardi spontaneamente si alzarono verso il cielo e vi fu un momento quasi di aspettazione, come se quegli uomini avessero la speranza di vederlo, oppure come se sperassero che egli scendesse dai campi del cielo per osservare come Pietro pascolasse le pecore a lui affidate e per benedire lui e il suo gregge. Per quella gente, in quel momento, non esisteva Roma, né il pazzo Nerone, né i templi, né gli dei pagani. Esisteva soltanto Cristo, che riempiva di sé la terra, il mare, il cielo, l'universo. Chilone tirò un lembo del mantello di Vinicio e bisbigliò.
Signore, signore, là, vicino al vecchio, vedo Urbano e accanto a lui una fanciulla.
Vinicio si scosse come svegliato improvvisamente dal sonno e voltandosi dove il greco gli aveva accennato, vide Licia. Dimenticò la folla. Il vecchio, il proprio stupore di fronte a tante cose incomprensibili che aveva udito. Non vide più nulla al di fuori di Licia. L'aveva ritrovata finalmente, dopo tanti tentativi, dopo lunghi giorni di inquietudine, di agitazione, di angoscia. Per la prima volta nella sua vita sentì che la gioia può avventarsi al petto di un uomo come una belva feroce fino a fargli perdere il fiato. Vinicio si era immaginato fino allora che la fortuna avesse quasi l'obbligo di realizzare ogni suo desiderio. Ma all'Ostrianum quasi non credette ai suoi occhi e alla propria felicità. Licia stava lì in piedi, in piena luce, ed egli poteva godere della sua vista quanto desiderava. Ebbe l'impressione che quella notte non dovesse mai finire. Voleva rapire la fanciulla al più presto possibile, per via o nella casa dove abitava. Attesero che i cristiani, terminate le preghiere, uscissero e si disperdessero nella notte. Cominciarono a seguire Licia accompagnata dal pescatore e da Ursus. Il cammino però era lungo e Vinicio pose mente all'abisso che aveva aperto fra lui e Licia la strana dottrina che essa professava. Cominciò a capire gli avvenimenti passati e le loro cause. Capì che fino allora non aveva conosciuto Licia. Aveva visto in lei solo la fanciulla bellissima fra tutte, che aveva suscitato in lui una grande passione. Ora invece sapeva che quella dottrina faceva di lei una creatura diversa da tutte le altre. E la speranza che anch'essa si lasciasse dominare dai sensi, dalla passione, dalla ricchezza e dal piacere, era una vana illusione. comprese infine quello che lui e Petronio non erano riusciti a capire. Cioè che quella religione nuova infondeva nell'animo qualcosa di sconosciuto al mondo in cui vivevano e che Licia, anche se avesse amato Vinicio, non avrebbe sacrificato per lui alcuna delle sue verità cristiane. Il giovane comprendeva che se esisteva un piacere per Licia, questo era completamente diverso dai piaceri a cui lui e Petronio e Nerone e la sua corte e l'intera Roma agognavano. Provò un senso di dolore acuto e di ira impotente. Il ratto di Licia gli sembrava sicuro, ma era altrettanto convinto che di fronte alla religione della fanciulla egli stesso, il suo valore, la sua potenza, non contavano nulla e non sarebbero bastati a vincere la sua resistenza. Quel tribuno romano, persuaso che la forza del braccio e della spada, che aveva conquistato il mondo, lo avrebbe dominato eternamente, capì per la prima volta nella sua vita che oltre quella forza poteva essercene una diversa. E con stupore si domandava: cos'è mai questo? E non sapeva darsi una risposta chiara. Alla sua mente balenavano le immagini del cimitero, della folla, di Licia assorta alle parole del pescatore, mentre raccontava la passione, la morte e la risurrezione del Dio uomo che ha redento il mondo e gli ha promesso la felicità di là dallo Stige. Questi pensieri gli turbinavano causticamente nel cervello. A distoglierlo fu Chilone, che dopo aver ricevuto la sua ricompensa per aver ritrovato Licia, gli disse:
«Signore, ti consiglio ancora una volta di ritornare a casa per prendere schiavi e una lettiga. Non appena avrai saputo dove abita Licia...»
Vinicio non rispose perché uno spettacolo strano aveva attirato la sua attenzione. Due soldati si inginocchiarono al passaggio di Pietro, il quale pose la sua mano per un attimo sui loro elmi di ferro. Poi fece sopra il loro capo il segno della croce. Il giovane patrizio non si sarebbe mai immaginato che anche fra i soldati potessero esserci dei cristiani. E pensò che quella dottrina si diffondeva ogni giorno di più. Anche nei riguardi di Licia questo era importante, poiché Vinicio si convinse che le guardie stesse l'avrebbero aiutata ad uscire clandestinamente dalla città se avesse voluto fuggire. Dopo aver camminato a lungo, il sole si era già levato. Il gruppo dei cristiani in cui si trovava Licia si divise. Ursus Urbano e la fanciulla voltarono in un vicolo stretto ed entrarono nell'andito di una casa. Chilone restò fuori, mentre Vinicio e Crotone vi entrarono. Appena dentro, capirono tutta la difficoltà dell'impresa. La casa era grande e a parecchi piani, uno di quegli edifici costruiti a migliaia a Roma in vista del guadagno ricavato affittando gli appartamenti. Tali edifici venivano costruiti in fretta e male, tanto che non passava anno che alcuni crollassero sulla testa degli abitanti. Erano veri e propri alveari, troppo alti e troppo stretti, in cui si annidava una popolazione povera e numerosa. Nella città, dove molte strade erano senza nome, tali case non avevano numero. I proprietari affidavano la riscossione delle pigioni agli schiavi, che però, non obbligati dall'autorità civica a denunciare i nomi degli inquilini, talvolta non li conoscevano neppure. Cercare una persona in tale casa era molto, molto difficile, specialmente quando al portone non vi era custode. Chiedere informazioni a degli sconosciuti era pericoloso. Furono aiutati dalla fortuna. Una delle cortine che chiudevano gli alloggi interni si sollevò. Uscì Ursus, che andò alla fontana per lavare delle verdure che aveva in un setaccio. Probabilmente le preparava per la colazione. Stava per rientrare quando vide i due uomini. «Che cosa cercate qui?» domandò. «Te», fu la risposta di Vinicio, che rivolto a Crotone ordinò: «Uccidilo!»
Crotone si slanciò come una tigre e prima che Ursus avesse potuto dominare la situazione o riconoscere il nemico, lo afferrò fra le sue braccia d'acciaio. Vinicio era troppo sicuro della forza sovrumana di Crotone per aspettare la fine della lotta. Passò oltre, spalancò i battenti della porta. Si trovò in una stanza piuttosto buia, illuminata soltanto dal fuoco del camino, al cui chiarore vide Licia, seduta presso il fuoco, accanto ad Urbano. Il giovane irruppe tanto rapidamente che la fanciulla non lo riconobbe. La prese fra le braccia e si precipitò verso la porta. Urbano cercò di sbarrargli la strada, ma il giovane strinse la fanciulla a sé con una mano e con l'altra lo respinse. Il cappuccio in quel momento gli scivolò dalla testa e Licia vide il viso a lei conosciuto, terrificante in quel momento. Dallo spavento il sangue le si agghiacciò nelle vene e la voce le morì in gola. Tentò inutilmente di chiamare aiuto, inutilmente cercò di afferrare lo stipite della porta per opporsi alla forza del giovane. Le sue dita scivolarono sulla pietra e sarebbe venuta meno se non l'avesse colpita uno spettacolo terribile, allorché Vinicio uscì nel giardino. Ursus teneva fra le braccia un uomo completamente piegato all'indietro, dalla testa china, con la bocca sanguinante. Appena Ursus li ebbe visti, batté ancora una volta il pugno contro quella testa e corse come una belva contro Vinicio. «Sono spacciato», pensò il giovane, e sentì come se un fulmine sciogliesse le braccia che cingevano Licia. Prima di perdere i sensi, udì come in sogno la voce di lei che gridava ad Ursus: «Non uccidere!»
Quo Vadis di Henrik Sienkiewicz. Personaggi e interpreti della terza puntata: Marco Vinicio, Maurizio Fiorentini, l'Apostolo Pietro, Pierluigi Astore, Chilone Chilonide, Norman Mozzato, Carl David Wirson, Giovanni Argante, Henrik Sienkiewicz, Marco Mete, il cronista Gianni Bersanetti, la voce Franca Salerno, musiche di Miklos Roja. Ha collaborato in redazione Francesco Vitale. Tecnico del suono Quirino Micocci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
La quarta puntata andrà in onda sabato prossimo alle 12.30, soltanto alle 12.30. Ed ora vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana, la radio del Papa.